Buonasera a tutti, sono le 18.05 del 16 aprile 2024 e diamo inizio alla Commissione 1, alla Commissione 1 Consigliere Permanente Affari Generali del Personale, Bilancio, Finanze, Sviluppo Economico, Commercio e Lavoro, Attività Produttive e Pubblica Sicurezza. Ringrazio tutti gli intervenuti, anche chi è stato invitato, e passerei, se non ci sono cambiamenti di ordine del giorno, al primo punto dell'ordine del giorno, non lo so perché abbiamo anche la Petruzzi, non so se si può, quale si può fare prima come ordine del giorno, quale ordine seguire.
Presidente, Presidente, mi senti?
Lontanissimo.
No, ti volevo chiedere una cosa in merito al punto sul regolamento del commercio.
Sì.
C'era già passato di commissione una volta, con una piantina, poi c'è stata una modifica alla piantina. Ecco per cui, però ti chiederei di rimandare questo punto perché io giovedì ho un incontro di nuovo con tutti i rappresentanti degli ambulanti e dato che va in consiglio il 22, mi riservo poi o giovedì sera o venerdì mattina di, anche tramite un link oppure inviare la nuova piantina in accordo con tutti i portatori di interesse. Via.
Non ci sono problemi, tra l'altro credo
È
che come
soltanto quell'aspetto lì, perché poi per il resto è a posto.
per me non ci sono problemi, assolutamente. Se a tutti va bene, si può andare avanti cassando quel punto e rinviandolo poi eventualmente successivamente. Se non ci sono altre indicazioni, passerei al punto 1 dell'ordine del giorno, che è il bilancio dell'esercizio 2023 e rendiconto della gestione. Penso ce lo illustrino l'assessore Rogli e la dottoressa Bellini, penso, a cui
Sì,
lascio.
buonasera a tutti, grazie Presidente. No, io faccio un cappello introduttivo, poi chiaramente per gli aspetti di dettaglio, come per i punti seguenti, lascio la parola rispettivamente alla dottoressa Bellini e all'architetto Petruzzi, che veniva giustamente invocata dal Presidente Bandinelli nell'introduzione, perché poi vedremo che grossa parte di quello che illustreremo in questo punto avrà poi un utilizzo rispetto a quei verbali di sommergenze che purtroppo abbiamo ben conosciuto tutti insieme, sia per i fatti di novembre, sia per i fatti relativi alle frane degli ultimi mesi. E quindi ecco, è utile anche collegare i vari argomenti. Nel momento in cui si analizza il risultato di amministrazione, gli elementi da tenere in conto e che io riepilogo sommamente partendo dal risultato di amministrazione mi paiono questi. La cassa, nonostante un impiego massiccio di quello che è stato l'applicazione dell'avanzo anche nel corso dell'annualità 2023, e per quanto poi riguarda invece per trascinamento l'applicazione dell'avanzo dell'annualità 2022, dicevo la cassa ha sostanzialmente retto in modo importante perché da un importo iniziale di 4.115.000 euro rimaniamo comunque con un saldo di cassa al 31 di dicembre di 2.785.000 euro circa. Oltre a questo, sottolineo come nel conto dei residui attivi sia stato fatto un lavoro molto importante da parte del servizio che ha provveduto a effettuare un'attenta ricognizione dei residui attivi e non ci sono all'interno chiaramente di quella che è la componente finanziaria del bilancio, diverso è lo stato, è il conto del patrimonio che, come sapete, viaggia su criteri assolutamente diversi, quindi nel conto del patrimonio ovviamente permangono, ma per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'ente, i residui attivi non hanno anzianità ultraquinquennale. Quindi nei residui attivi che voi andate a leggere, che chiaramente incidono in modo importante all'interno della quantificazione del risultato di amministrazione, non c'è un problema di vetustà dei residui attivi. E questo penso sia un dato importante anche per poi apprezzare quello che è il numero finale, che invece solitamente è l'unico elemento di cui viene tenuto di conto. Però chiaramente va capito da cosa si compongono quei numeri. Quindi questo è un dato assolutamente rilevante. Il risultato di amministrazione complessivo al 31 dicembre 2023 è un risultato di amministrazione che consta di 6.717.000 euro circa. Di questo è chiaramente una quota rilevante che deriva dalla parte accantonata, che nel suo complesso è di circa 4 milioni e mezzo, di cui circa 4 milioni e 3 derivanti dal fondo crediti di dubbia esigibilità. Rispetto a questo è evidente come sui 4 milioni e mezzo la capacità di riscossione sia l'elemento che nel tempo porti a una stabilità o a una possibile diminuzione di questa somma, come lo è ad esempio anche la scelta di passaggio alla tariffa corrispettiva che nel momento in cui verrà a essere azzerato per trascinamento la quota anche nelle annualità precedenti della riscossione della componente Tari in termini di insoluti andrà a decomprimere la pressione che c'è sulla quota accantonata. Sulla quota accantonata, ovviamente vedete il dettaglio nell'allegato A1 del rendiconto, trovate che l'altra quota importante, oltre ai 4 milioni e 3, ovvero i 142 mila euro degli altri accantonamenti che meritano di essere splittati, deriva per 120 mila euro dal fondo per i rinnovi contrattuali. Quindi questo ve lo sottolineo perché è chiaro come, anche in modo meritorio, chiaramente, per quelle che sono anche le dinamiche, in particolare inflazionistiche degli ultimi anni, però come parlando esclusivamente in termini di tenuta dei conti dell'ente, come anche le varie fasi di rinnovo, che per fortuna ora ciclicamente si ripetono, ma che invece per tanti anni sono state bloccate con un notevole peso su quelle che sono le buste paga dei dipendenti, purtroppo è chiaro che dall'altro lato incidono anche in modo importante su quelle che sono le considerazioni da farsi in termini di bilancio. Quindi questa è l'altra voce importante da sottolineare. Proseguendo nella dinamica del risultato di amministrazione, la parte vincolata invece ha un totale di 568.000 euro circa. Di questa trovate il dettaglio nell'allegato A2. Non sto qua a farvi il singolo dettaglio, è più articolato. La quota destinata agli investimenti, questi 103.000 euro, di fatto li trovate invece come totale derivanti in particolare da economie su impegni che vengono fatti a residui, in particolare sulla capitoli di manutenzione straordinaria strade, e vanno per un totale di circa 104.000 euro, 103.997. Oltre a questo c'è un totale di parte disponibile che è di 1.541.291,13. Quindi questa è la composizione del risultato di amministrazione, dell'avanzo che ne deriva, e e della ripartizione del risultato stesso tra parte accantonata, vincolata, destinata e invece anche quella disponibile. Quindi se avete domande di dettaglio su singoli aspetti, c'è anche la dottoressa Bellini a disposizione. A me premeva darvi questi elementi anche di riepilogo per affrontare l'argomento.
Personalmente no, non so se, non credo, non mi sembra ci sia richiesta di chiarimenti. Sì, va bene così, è tutto chiaro. A questo punto passerei a collaborazione di bilancio. Una variazione di bilancio per il bilancio previsione per l'esercizio 2024-2026. Tra l'altro, il punto 2 credo che debba essere aggiornato con l'ultima variazione di bilancio che è stata presentata oggi, che si presenterà con il Consiglio del 22. Lascio nuovamente la parola alla dottoressa Bellini o a Emanuele Doglie, insomma.
Sì, anche qui dico solamente due parole, poi ovviamente per il dettaglio vale il ragionamento di prima. Collegandosi a quello che ho detto fino a pochi secondi fa, vedete come nella proposta di variazione di bilancio, la prima delle due chiaramente intendo, poi posso fare anche un ragionamento complessivo per entrambe, lascio alla dottoressa Bellini il dettaglio. C'è innanzitutto l'applicazione dell'avanzo, 916.000 euro di applicazione di avanzo libero. Quindi vedete rispetto al dato precedente, che era di oltre 1,5 milioni, 916.000 euro circa vengono applicate. E inoltre c'è l'applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti per 103.997,96, quindi in modalità integrale, e
Grazie.
l'applicazione dell'avanzo, questo chiaro e risale alla parte, al dettaglio delle parti che abbiamo analizzato prima, l'applicazione dell'avanzo accantonato per l'indennità di fine mandato del sindaco per 13.460 euro. Quindi diciamo l'ultima voce che vi ho detto è una componente di legge, le altre due derivano sostanzialmente, lo vedremo poi nel dettaglio, dalla copertura di quelle somme urgenze che noi siamo andati, o comunque di quelle spese che noi siamo andati a eseguire per purtroppo quelli che sono stati gli eventi che hanno colpito il nostro territorio. Quindi questo in collegamento a quello che dicevamo in precedenza. Poi andando nel dettaglio. Allora, andiamo ad avere sostanzialmente, io provo a scorrere, poi ovviamente se avete dubbi o domande siamo a disposizione. Abbiamo, dicevo, in primo luogo una voce in aumento di 90.000 euro. Questi 90.000 euro derivano dall'allineamento dell'addizionale comunale IRPEF all'effettivo gettito che è stato riscontrato a seguito degli ultimi dati consuntivi. Quindi la previsione era una previsione prudenziale, questa previsione viene aggiornata rispetto agli effettivi utilizzi. C'è inoltre un'ulteriore voce che vedete ai trasferimenti correnti di 64.000 euro. Questi sono i contributi regionali per calamità naturali. Questo è il primo di una serie di contributi che poi vedete anche in seguito: 388.500, vedete un ulteriore, ora io sto scorrendo insieme a voi. C'è un ulteriore, allora 388,5, no, è questo. Quindi sono questi 388,5 e questi 64.000 che sono la prima componente di rimborsi che sono pervenuti per quanto riguarda l'evento di novembre scorso. Quindi, legati all'alluvione, i 64.000 sono rimborsi sulla parte corrente, il cui dettaglio vedremo poi nella parte uscite, e i 388.500 sono invece la prima componente di rimborso su quella che è invece la componente in conto capitale degli interventi che sono stati effettuati. Poi i 5.157,55 sono invece un contributo da un soggetto privato che ci sono pervenuti e sono destinati all'alluvione, quindi ai danni conseguenti all'alluvione e che abbiamo deciso di sommare ai 30.000 euro che già erano stati stanziati con precedente variazione. Quindi abbiamo un totale di 35.000 euro totali che possono essere utilizzati a questo fine. Questo per quanto riguarda la parte entrate, che sostanzialmente è composta da applicazione di avanzo, un aumento di parte corrente legata all'addizionale che viene allineata al gettito effettivo, un contributo derivante da soggetti privati e poi i due contributi regionali, uno di parte corrente e uno di parte capitale. Quindi la parte entrate è chiaramente molto limitata in termini di voci. Questa poi va a essere scomposta in tutta una serie invece di voci sulla parte uscite. Innanzitutto i 13.460 sono l'indennità di fine mandato che abbiamo visto applicata prima in entrata e questa è la prima voce. Proseguendo ulteriormente, e si capisce anche poi come viene impiegato anche quei 90.000 che vengono utilizzati invece, che vengono invece previsti come maggiori entrate di parte corrente non vincolate, diciamo così. I 35.000, innanzitutto, quindi una quota importante, vanno a incrementare la voce relativa ai versamenti IVA a debito. Quindi questo è il primo degli utilizzi che viene fatto di quei 90.000 in entrata. Quindi capite, non un utilizzo discrezionale di fatto. Tutte le voci che vedete dopo, invece, sono tutta una serie di capitoli relativi i 15.000, per esempio, a servizi informatici, quindi a contratti vigenti, da quello che mi veniva riferito, e poi anche tutto un dettaglio che voi vedete di voci di parte corrente sono tutti relativi, 5.000, 3.000, piccoli stanziamenti, sono l'impiego cumulato di quei 90.000 euro tolti i 35.000, che riguardano fondamentalmente manutenzioni di vari immobili. Quindi, di fatto, la maggiore entrata viene utilizzata per finanziare, o meglio, per integrare gli interventi che vengono fatti sul territorio comunale. Ok? Oltre a un'altra voce che vi farò vedere dopo. I 22.000, ok, è uno invece dei primi interventi in conto capitale che vengono fatti in applicazione dell'avanzo, spesa in conto capitale, e questi sono piccoli interventi diffusi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali di riqualificazione energetica. Quindi con questo si prevede non un intervento unico in un unico plesso, in un unico immobile, ma diversi interventi in vari punti, come ad esempio possono essere porte degli immobili, ok? Tanto per darvi un esempio concreto. Proseguendo ulteriormente, abbiamo poi i 31.720, che invece a pagina 4 Altri ordini di istruzione universitaria avevano un totale di 31.720 di spese in conto capitale. Questi sono interventi da fare alla scuola media, sono interventi che sono conseguenza dell'alluvione, ma che da quanto si è appreso non sono stati poi ricompresi in quella che è stata la ricognizione dei danni effettuata dalla regione. Quindi di fatto questi sono interventi che andranno a gravare sul bilancio comunale. E sono interventi che riguardano la scuola media. Poi. Poi, proseguendo ancora a pagina 6, sempre in conto capitale. Vedete, ci sono 25.000 euro di spese. Questa è una voce che riguarda l'acquisto non in un unico punto, ma in varie zone del territorio per acquisti arredi e giardini pubblici. Quindi questi sono tutti interventi chiaramente per i giardini pubblici, per il decoro urbano e per l'acquisto di arredi, giochi, quanto possa ritenersi utili per quegli utile per quegli spazi. Un'altra voce che è stata prevista, la trovate subito sotto, sono altri 25.000 euro, ok? Questi 25.000 euro, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, sempre in conto capitale. Questo invece è un altro intervento che invece serve a finanziare. In collaborazione con Publiacqua è prevista una compartecipazione del 40% da parte del comune sulla spesa dell'investimento per il fontanello a Fognano. Quindi vengono stanziate le risorse per l'installazione del fontanello. Poi, proseguendo ulteriormente, vedete ci sono anche qui
Eva,
piccole voci. Sì?
scusa, a stazione Fontanello.
Sì, scusate, a stazione. A stazione. Cosa ho detto? Non lo so. Poi, proseguendo
Hai detto
ulteriormente.
Fognano, e che mi risultava
Ah,
Fognano.
ok. A stazione, no, a stazione. Proseguendo ulteriormente, la voce che vi voglio sottolineare chiaramente è il 1.302.000 euro che deriva da manutenzione straordinaria strade, il 1.302.000 che vedete in fondo sempre a pagina 6, il 1.302, questa è una voce composita che deriva da 320.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria strade e infrastrutture stradali, 80.000 euro di parcheggi e altre infrastrutture stradali, gli 80.000 euro in particolare vanno a incrementare quella che è la dotazione per l'intervento da farsi al lato di Via Martiri per quel parcheggio che è stato previsto in quella zona, mentre i restanti 902.190 euro sono interventi che poi nel dettaglio del capitolo vengono catalogati come messa in sicurezza del territorio per eventi meteorologici avversi. Capite benissimo, sono quindi tutte quelle spese. In termini di investimenti, quindi in conto capitale, che sono relative all'alluvione. In aggiunta, sempre relativa all'alluvione, c'erano i 64.000 in entrata. I 64.000 in entrata li trovate subito dopo e sono su soccorso civile. Questi sono gli interventi di immediato. Mediato intervento 44.000 per prestazioni di servizi, 20.000 per acquisto beni, sempre per calamità naturali. in fondo trovate appunto 5.157,55 che avevamo visto in entrata, aggiunti ai 30.000 per fare un totale di circa 35.000 euro di contributi di interventi per le famiglie che vogliono essere destinati appunto alle famiglie alluvionate. Questo è il generico della variazione di bilancio in discussione giovedì. Nella discussione invece di martedì prossimo, abbiamo invece un'altra variazione che vi è stata indicata oggi. La variazione, la ritrovo un attimo, è composta invece di due voci. È composta invece di due voci, una derivante da un attimo, È composta di due voci. Ora, se la dottoressa Bellini ha il dettaglio, che comunque derivano dall'aumento prezzi, abbiamo ricevuto due contributi ministeriali, uno che era già in quota vincolata all'interno dell'avanzo di amministrazione e uno invece che viene recepito anche in entrata e quindi non applicato con questa variazione e che riguardano uno le scuole Nerucci e l'altro invece il cimitero comunale per i due interventi che sono stati eseguiti e che vanno a coprire delle voci relative all'aumento prezzi. Ora per il dettaglio delle somme, non so se la dottoressa Bellini ce l'ha disponibile.
Sì, buonasera a tutti. Allora, si tratta, come ci ha anticipato l'assessore, di un'applicazione di una quota di avanzo vincolato, quindi una delle somme che trovavamo fra le voci vincolate dell'avanzo d'amministrazione derivante da trasferimenti. E si tratta quindi di impegni in conto capitale per opere pubbliche sulle quali non esisteva ancora l'impegno giuridicamente vincolante, quindi erano stati eliminati dalla contabilità, però erano stati vincolati in quanto sapevamo che sarebbe comunque arrivata questa revisione prezzi, ma non era ancora stata quantificata. Adesso invece siamo in grado di sapere a quanto ammonta questa somma, appunto precisamente 28.109,03. Di cui 2.386,34 per appunto per il finanziamento della scuola elementare di frazione nella frazione di stazione e 25.722,69 per i lavori, la realizzazione dei loculi al cimitero capoluogo. Mentre l'altra somma di entrata di 21.573,77 è relativa invece ad un ulteriore contributo da parte del Ministero sull'opera pubblica sugli edifici scolastici. Sì, sono appunto un intervento su edifici scolastici sui quali abbiamo acquisito un ulteriore finanziamento, tra l'altro già incassato. Quindi c'era necessità, diciamo, di prevederlo anche in bilancio per poterlo poi impegnare e liquidare all'impresa per la chiusura dei lavori. Ecco, l'urgenza di questa variazione è dovuta al fatto che questa cosa era un attimino rimasta, come dire, c'era stato un malinteso con l'ufficio tecnico qui, cioè la cosa era stata detta ma non era emersa in maniera del tutto chiara e quindi avevo già chiuso la variazione di bilancio, l'avevo già firmata, appunto ieri l'avevo già mandata. Quando poi stamani invece l'ufficio tecnico per fortuna si è reso conto che queste voci non erano presenti in questa variazione, ha chiesto che venisse integrata e quindi è per questo che correttamente anche il segretario generale, la dottoressa D'Amico, ha preferito come dire, lavorare una nuova proposta che semplicemente tenga conto di queste voci invece di andare a mettere le mani su quella già prevista per il Consiglio Comunale del 18. Quindi ecco, tecnicamente è stato scelto di farne una nuova, però in realtà poteva essere anche la stessa. Come dicevo, appunto, la necessità di sfruttare questi due consigli comunali è dovuta al fatto che è probabile che non ci siano altri consigli prima della tornata elettorale, quindi era assolutamente necessario prevedere queste somme, perché ovviamente ci sono delle aziende che hanno lavorato e che hanno ovviamente tutto il diritto di incassare quanto dovuto.
Beh, scusate, prof. Praticamente nel prossimo consiglio verrà aggiornato l'ordine del giorno, perché questa nuova variazione non è inserita, quella arrivata stamattina.
Sì, esatto. Cioè, nel consiglio del 22 verrà fatto un aggiornamento dell'ordine del giorno e
Un
quindi verrà anche
aggiornamento,
questa.
via, va bene, grazie.
Sì, prego. Ecco, volevo dire che vi ho inviato poco fa, un'oretta fa, i pareri dell'organo di revisione sulla proposta relativa al rendiconto 2023 e sulla prima variazione di bilancio. Sulla seconda, ovviamente me lo manderà domani, domani l'altro, perché anche lei ovviamente l'ha ricevuta oggi, quindi intanto potete vedere quelli. E vi ho inviato anche con una mail la versione corretta della relazione della Giunta Rendiconto 2023, perché riguardandola mi sono accorta che c'erano un paio di refusi che non potevo, diciamo, ignorare, perché erano cose abbastanza importanti. Allora, una tabella era venuta tagliata, perché purtroppo si tratta di fogli Excel che, se non si chiappano bene, rimangono in parte nascosti. Quindi mancavano i primi due righi e non si capiva il totale da dove arrivava. Quindi a pagina 15, insomma, era abbastanza brutta da vedersi e nonché illeggibile. Mentre la tabella, una delle ultime tabelle in fondo alla relazione, quella che riepiloga le spese di personale e dimostra il fatto di avere osservato il comma 557 di una vecchia legge, quella invece mi sono accorta che non era stato riportato la tabella relativa al 2023, cioè era rimasta quella del 2022. E anche questa, insomma, non potevo ignorare una cosa del genere, ho ritenuto opportuno di correggerla e quindi di rimandarvela. Quindi poi rimarrà allegato e verrà inviato anche poi alla BIDAP e Corte dei Conti e quant'altro i documenti corretti. Quindi, però, per correttezza, insomma, ve lo volevo dire, perché altrimenti sono cose che uno non ha, insomma, è difficile, uno se le vada a leggere tutte, quindi era giusto, insomma, farvelo sapere. Quindi ora il documento è corretto.
Non ci sono altre cose? Domande, riferimenti? Se no, si passa alla previsione 2 di eventi fuori dei bilanci riguardo agli eventi meteorologici del 2023 e del 2024. Prego.
Ma io premetto solamente questo, poi lascio la parola alla dottoressa Bellini e all'architetto Petruzzi. Voi trovate chiaramente le due proposte di riconoscimento del debito che hanno chiaramente un importante valore contabile di bilancio e devono essere poi inviate alla Corte dei Conti per un'opportuna, giusta e legittima verifica, ma è altrettanto chiaro come quello che è accaduto di fronte ai nostri occhi gli scorsi mesi sia di un'enormità che purtroppo lascia ben poche parole a tutti, e queste sono solamente le conseguenze di bilancio per l'ente, che sono una parte di quello che purtroppo è accaduto anche di ben più grave al di fuori del patrimonio pubblico. Ovviamente i nostri sono gli interventi che sono stati attuati, una parte abbiamo visti prima con la variazione di bilancio. Questa è la procedura che si differenzia tra i due per quella che è la parte derogatoria che è stata stabilita per l'evento alluvionale. Lì è chiaro che In quel caso c'è stata anche una deroga sulle tempistiche da parte di quelli che sono stati i provvedimenti emanati in seguito all'emergenza, mentre per le frane che si sono verificate a febbraio, provvediamo in questa fase anche con gli atti, con le tempistiche più stringenti che sono previste nel regime ordinario di riconoscimento dei debiti a dare adeguata copertura, anche perché è chiaro come poi a fronte degli interventi che sono stati fatti sia necessario poi provvedere anche con i pagamenti e con quelle che sono le conseguenze degli interventi per coloro che poi hanno prestato servizio in quell'occasione. Mi fa piacere ci sia stasera con noi anche l'architetto Petruzzi, perché al di là di quella che è la formalità delle proposte di delibere, che poi riportano elementi analitici utili a una ricognizione tecnica e a un'individuazione poi con dei codici come sigle, CUP, per quanto riguarda gli interventi, poi avere anche una spiegazione più descrittiva, meno, diciamo, formalistica di quelli che sono gli elementi che poi il Consiglio è chiamato a individuare e a riconoscere all'interno di questi debiti fuori bilancio, senza andare poi a una lettura di quelli che sono i verbali di sommurgenza da cui poi derivano queste proposte. Quindi, insomma, lascerei la parola alla parte tecnica amministrativa su questo fronte per darvi anche ulteriori dettagli, insomma.
Buonasera a tutti, quindi parto, sono io, sapete, sono Paola, insomma Petruzzi, poi ci siamo già trovati. Allora, somme urgenze, direi di cominciare ovviamente dal 2000, anno 2023. Come accennava Emanuele Logli, l'anno 2023, novembre, c'è stato questo evento estremamente drammatico, insomma, che ha colpito tutta la zona. Oh, c'è nessuno, mi sono...
No, ci sei, Paola.
Sono, ah, perché è sparito
Sì.
tutto. Vabbè, anche se non vi vedo, vi parlo comunque. Quindi dicevamo, bene, lo sappiamo tutti, passo, vado oltre, insomma, descrivo poco. Quindi la sera tra il 2 e il 3 novembre, insomma, le sere più tragiche sono state il 2 e 3 novembre, ovviamente in quel momento lì risale la sommurgenza numero 1 2023. Sommurgenza numero 1 2023, in momenti un po' particolari, si chiama tutte le forze economiche, tutte le forze che sono disponibili sul territorio a collaborare. Quindi vedete varie, è suddivisa poi, c'è un quadro economico di riepilogo, perché vi faccio un passo indietro, quindi somma urgenza, è stato dichiarato lo stato di calamità a livello regionale, nazionale, lo sapete benissimo con la delibera del Consiglio dei Ministri. Subito, poi c'è stato anche il decreto del presidente della regione Toscana che a sua volta è stato nominato commissario. Quindi ci sono tutta una serie di atti e statali e regionali che in qualche modo hanno funzionato e funzionano tuttora, perché non è ancora concluso, dura ancora tutto il 2024, sarà anno dedicato alla conclusione dei procedimenti avviati a novembre. Quindi dicevo, c'è tutta una serie di atti di riferimento sia statali che regionali. Bene, importante è stata appunto la deroga, diciamo, che ha previsto l'ordinanza 1037 del capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che consente, poi è complessa l'ordinanza ovviamente, però comunque stringendo per quel che riguarda il nostro ente, che è tra gli enti che sono stati riconosciuti, coinvolti, diciamo, consente delle deroghe. Deroghe sono soprattutto tempi, fondamentalmente, poi dopo non quello che si deve fare, per cui tempi di riconoscimento del debito, eccetera. Quindi dicevo, la nostra prima sommergenza è quella proprio nel momento drammatico in cui sono chiamate a raccolta tutte le forze possibili. Ognuna si è occupata profondamente. Quando vedete a volte nella descrizione si fa anche riferimento in maniera anche sintetica, perché insomma, al decreto legge che è il codice della protezione civile del 2018, il numero 1 2018, e quelle frasi che poi appunto servono fondamentalmente poi per le rendicontazioni, per tutto quello che riguarda quello che sarà l'aspetto economico-finanziario, il contributo che verrà da parte statale tramite la regione. Dicevo, ci sono quelle voci chiamate interventi di tipo A, come definisce il codice, che sono interventi praticamente che mirano, sono fondamentalmente destinati alla popolazione. Quindi lì ci sono sia la popolazione, si intende sia appunto l'associazione che in qualche modo porta un pasto, come anche l'acquisto di beni immediati, come poteva essere la sabbia, eccetera. E sono quelli di cui parlava Manuele Lolli, che sono, semplificando, riconosciuti in entrata e in uscita come titolo primo. Sono quel pacchetto di 64.000 euro. Poi, ovvio, quando si andrà a rendicontare per la parte appunto effettivamente svolta, si rendiconterà su fatture effettivamente pagate, su tutto quello che sarà poi la chiusura, diciamo, della somma urgenza. Le altre spese, invece, quelle che vengono chiamate dal stesso decreto legge tipo B, sono proprio gli interventi invece volti a mettere in sicurezza. Mettere in sicurezza si intende dall'andare a mandare di notte, come è stato fatto, trattori e camion a liberare le strade dove c'era appunto lo smottamento della terra, a stappare tutto quello che era otturato, riempito, a spostare gli alberi, oppure nella zona dell'alluvione, a liberare le strade e tutto quant'altro. Poi ci sono, e questi sono interventi, quelli che poi alla fine, anche in uscita, sono chiamati gli interventi sulle strade, no? Quelli dei capitoli in uscita destinati alle strade per le calamità naturali. C'è poi un pacchettino, come abbiamo già visto, che è quello di 31.720 euro, perché la scuola media è stata un po', diciamo, maltrattata dall'alluvione, e poi appunto c'è, scusatemi, la somma urgenza numero 2 è la via Primo Maggio, che ha avuto un problema col fosso e la badia, vabbè, che è nel tratto tombato il fosso e la badia. Quella è in corso, cioè la prima parte è stata fatta, e la seconda parte ora del ripristino, perché lì ci sono degli anelli, poi bisogna mettersi d'accordo con Regione e con tutto il settore che si occupa dei fossi, quelli censiti e dei torrenti, e poi c'è tutta la tombatura che va ripresa, che è quella che vede un intervento abbastanza importante. Poi c'è la somma urgenza numero 3, che appunto dicevo riguardava la scuola media. La somma urgenza numero 4 invece ha riguardato un intervento che ha fatto il comune, ovviamente in collaborazione anche qui con gli enti che stanno gerarchicamente sopra il comune, quindi Regione, Consorzio, non solo, e anche Genio Civile, che quanto riguarda tutta la sistemazione di via Guido Rossa, come sapete, è stata una via abbastanza, insomma, è la via che ha affrontato in maniera drammatica tutta la rotta dell'Argine, e poi lì riguarda interventi di drenaggio, di ripristino delle funzionalità, cioè, mi viene in mente, per esempio, anche la linea, quella dell'illuminazione pubblica, insomma, per dire, quel tratto coinvolto è stato completamente devastato. E vabbè, gli importi li vedete, quelle che sono le cifre sono i codici, come diceva appunto anche prima Emanuele, sono i CUP, sono classici codici che si prendono quando si identifica un intervento. E poi è in atto un procedimento con appunto di richiesta di contributi con regione tramite contributi ministeriali. Vi volevo solo fare un piccolo inciso: la regione ha per ora, in questo momento, ha riconosciuto al Comune di Montale, ma non solo a noi, cioè è tutta la regione toscana, che in qualche modo, tantissimi comuni che sono stati coinvolti, ha riconosciuto una prima tranche di rimborsi. perché ha fatto il piano che ha presentato a sua volta al Ministero ed è la prima parte del piano e a noi ci sono stati riconosciuti circa 300 e passa mila euro. Ovviamente coprono una che sono in tre parti, 64.000 più 240.000 più 145.800. Ovviamente, come dicevo prima, questa è una prima parte, perché non è ancora finito completamente, cioè è ancora in essere, ci vorrà del tempo. Probabilmente ci sarà una seconda fase e vediamo che cosa, cioè come si. Nelle fasi successive, appunto, se il Comune di Montale è sicuramente tra quelli che sono coinvolti e interessati, quindi ci saranno sviluppi ulteriori. È ovvio che poi vabbè, faremo altri passi anche per, come dire, se ci saranno altre entrate come contributi, ci troveremo ai prossimi consigli. Quello che era importante era riuscire, comunque, in questa fase, insomma, a riconoscere che è vero ci sono le deroghe, ma è fondamentale anche rispettare poi i tempi, quelli che sono delle approvazioni di tutti gli atti. Per quanto riguarda invece le somme urgenze 2024, beh, sono in qualche modo sono 2024, sono separate, sono al di fuori, ma conseguenza del 2023. E però non rientrano in quello che vi dicevo prima, quel piano di ricognizione della regione, perché ovviamente non sono successe a novembre. E sono la prima sub-urgenza riguarda una messa in sicurezza della via Mucchiaia, perché è diventata una via, una delle, insomma, la via fondamentale per le frazioni della zona est di Montale, zona collinare est, quindi Mucchiaia, Strianella, eccetera. E poi c'è la sommergenza numero due, che invece è la frana, quella di via Biancalani, che è una frana che si è, ovviamente tutta la situazione, quella dell'autunno, non ha aiutato le condizioni di questo settore. È una frana importante, c'è un dislivello notevole, che in sommergenza è stata, con i tecnici, insomma, caricati, è stata in via di conclusione, tra l'altro, per l'intervento lì, si spera che non piova perché tutto dipende sempre da questa situazione. L'intervento, dicevo, è molto importante perché è un frano importante, risolto con le terre armate perché consente di lavorare ottenendo risultati molto importanti, appunto, con l'utilizzo di terre armate che sono ampiamente utilizzate e molto positive. E questo sono quello che riguarda le somme urgenze 2024, per le quali è ovvio non ci sono le deroghe dei tempi e amministrative di cui parlavamo per le deroghe 2023. Sono qui a disposizione, non vi vedo più perché non so che cosa ho pigiato, però spero che voi mi abbiate ascoltato.
Abbiamo
Pronto?
sentito tutto, abbiamo sentito tutto.
Bene, io non vi vedo, ma tanto vi sento però, non so
No,
come
noi la
sia
vediamo
possibile.
anche, sicché non ci sono problemi.
Ah, benissimo, benissimo. Eccomi, quindi se c'è qualche cosa, se vi posso, insomma.
Non so se c'è qualcosa.
Ovviamente vi dicevo, ci sarà, vi dicevo, la chiusura completa dell'evento 2023, come per tutti i comuni della nostra zona fino a Signa, Orancampi, non è ovviamente qui, quindi probabilmente riusciremo anche ad avere altri contributi, saranno altri passaggi. Intanto questo è il primo. Sono almeno per Montale, tutto ciò che è legato, quello che vedete in entrata, diciamo, appunto, alla prima parte del primo piano che la Regione ha presentato.
Ok.
Sono di nuovo a disposizione, chiedetemi se avete necessità.
Avete qualche domanda? Ma mi sembra tutto molto chiaro, è stato molto chiaro, sicché.
Vi ringrazio tra l'altro dell'attenzione.
No, siamo noi, ringraziamo lei per
Oh, eccomi.
l'esposizione. E a questo punto, allora, andrei all'ulteriore punto posto all'ordine del giorno, saltando appunto il discorso del commercio sulle aree pubbliche, e si parla del rinnovo della convenzione per esercizio associato di funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica nell'ambito turistico territoriale Pistoia e Montagna Pistoiese. Penso che ce lo spieghi l'assessore Menicacci.
Sì, allora buonasera a tutti di nuovo. Sarò molto breve perché diciamo di fatto questo è un atto molto semplice. Tutti conosciamo il percorso, appunto il cammino di San Jacopo che è stato diciamo, portato avanti. Io colgo l'occasione anche per ulteriormente ringraziarlo dal comune di Pistoia come comune capofila, quindi dall'assessore Sabella, che in questi anni si è molto anche prodigato per diciamo, il risultato che io ritengo di pregio. Tutti comuni sottoscrittori hanno visto in questi anni una partecipazione cospicua di pellegrini e di visitatori. Le aree toscane appunto interessate dal tracciato del cammino possono diciamo vantare di, diciamo, di costituirsi come territori ricchi di opportunità e di attrazioni storico-culturali, di attrazioni enogastronomiche, naturalistiche. Quindi questa iniziativa dà modo a tutti i territori e ai comuni coinvolti di valorizzare, di promuovere i propri territori e i propri punti appunto di forza e di sviluppo sociale ed economico, oltre appunto alla valorizzazione e al fine religioso appunto del cammino. Con questo atto diciamo, si va a evidenziare l'approvazione unanime che abbiamo preso in data 9/4/2024, la riunione appunto di tutti i soci sottoscrittori che hanno valutato con, diciamo, con voto favorevole la richiesta da parte dell'Associazione Comunità Toscana del Pellegrino di Firenze, che appunto ha definito, ha provveduto a segnalare la seconda parte del cammino che prosegue da Lucca fino a Livorno, quindi vengono inseriti ulteriori comuni. Questo tracciato, questo prolungamento del tracciato è diciamo una iniziativa importante perché comunque diciamo, va a completare un percorso che già diciamo, si unisce a tutti gli altri cammini che attraversano i nostri territori e quindi diciamo, tutti i comuni sottoscrittori hanno approvato all'unanimità questa proposta. Quindi questo atto va appunto da deliberare questa integrazione, questa modifica.
Sì, credo che
Cioè,
questo
se ci
fosse il
sono
punto.
domande.
No. Credo che questo fosse il punto 7 all'ordine del giorno, che è il cammino di San Jacopeo, e non so se ci sono domande o chiarimenti. Se no, trattiamo l'ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'esercizio associato alle funzioni in materia di accoglienza e formazione turistica nell'ambito territoriale Montagna Pistoiese e Pistoia, che è un rinnovo di una convenzione già esistente, fondamentalmente.
Sì,
Prego,
questa
sicuramente.
diciamo è una. Stava dicendo qualcosa, Presidente? No, ah, ok,
Prego,
scusi.
dicevo, prego.
Scusi. No, questa è semplicemente una comunicazione di questa convenzione perché di fatto stiamo ancora aspettando le modifiche da parte appunto della Regione Toscana che non sono ancora arrivati, quindi noi andiamo a prorogare diciamo questo atto, questa convenzione, quindi non c'è niente da da aggiungere a questo.
Se non ci sono altri interventi, io forse questa è l'ultima commissione 1 di questa legislatura. Ringrazio tutti per il lavoro svolto in questi anni. Ringrazio stasera la dottoressa Bellini che è intervenuta, Alberto Fedi, Alessio Guazzini, l'architetto Petruzzi, l'assessore Menicacci e Logli e il sindaco Betti. Saluto anche la Sandra Neri che intravedo da quelli lì dietro. E niente, ci vediamo poi in consiglio comunale. Chiudo qui la commissione 1 e sono le ore 19. E un saluto e una buona serata a tutti.
Buonasera a tutti
Buonasera.
voi.
Grazie, buona serata.
Ciao,
buona serata.
grazie.
Ciao a tutti.